Eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti, a Giorgio, a Gabriele, regia, a tutti.
E buona Befana.
E buona Befana, tutti, certo.
Oggi, quindi non ce lo dimentichiamo, che questa è la Befana, com'è lì? L'epifania che tutte le feste porta via, via, insomma, via. Finito tutto, basta, perché così
poi
è.
Feste.
Feste, insomma. Abbiamo un po' festeggiato sì, giù, proprio il giusto, diciamo così. Allora, va bene, caro Stefano. Allora, andiamo subito a dare il buon pomeriggio così a chi ci accompagna sempre il lunedì, perché oggi insomma è vero che è festa, ma noi ci siamo regolarmente con tutta la squadra, quindi buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ciao. Nick, ben trovato come sempre. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
Buona Befana ragazzi, buon pomeriggio.
Anche a te, ciao Daniele.
Ciao Dani, ben trovato. E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
Ah, ciao, ci Massimo. Sei, Massimo.
Ciao ragazzi, ciao Stefano,
buon
come
anno, Massimo.
Oggi, come ti sento, saluti tutti, hai salutato tutto il mondo.
Saluto sempre, sono una persona educata.
Grande,
sempre.
Stefano,
il saluto è importante.
Cari miei, come stai Massimo?
Bene, bene, benissimo, 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 direi.
Bene, bene, va bene, va bene.
Ieri ho fatto la cronaca in diretta.
Ah sì, pure ieri ho fatto la cronaca.
Perché non poteva, era...
Mi sbeffeggiava
no,
ieri.
No, era in trasferta, quindi non ha visto...
Non ha visto il primo tempo, poi...
Lo sarei visto stamattina, lo sarei visto...
No, no, non ho visto, non ho visto tutta la partita.
E l'hai
delle visto? 11.
Vabbè,
non ho visto niente.
Hai sentito i commenti, hai letto, hai fatto, insomma, come sempre.
Ah, sentivo
no, pensavo che fosse
poi...
uno scherzo. Dicevate quando lo aggiornavo 2-0. No, ma dai, stai scherzando.
No, ho ringraziato Stefano vivamente per la.
Poi c'è tutto, gli ho fatto uno scherzo. Oh, 2-1, avete accorciato.
Ah, sì, puro scherzo.
Sì,
hai
simpatico,
simpatico.
Beh,
questo ragazzo.
Alla fine c'è correttezza.
Allora, facciamo così. Iniziamo sempre ormai in maniera classica. Lunedì con i 30 secondi iniziali. A chi volete dedicarli?
Comincio io, sarò brevissimo.
Vai, vabbè, vai.
Ad Antonio Conte. Non soltanto per quello che ha fatto vedere sul campo con il suo Napoli, ma per il gesto che ha fatto a fine partita.
Bellissimo.
Con quell'Instagram al povero Daniele, giovane bambino che ci ha lasciati anzitempo, quindi è stata una cosa toccante, sentita, sincera, non ha parlato e ha fatto vedere questa foto, il ritiro, con la frase "l'amore racchiuso in un sorriso". Ciao Daniele. E credo, non lo so, di coinvolgere un po' tutti quanti, no?
Assolutamente.
Ci uniamo a questa cosa qua perché
fatto benissimo.
Cioè, voglio dire, la vita, vedere che un ragazzo così andar via così presto con quel sorriso, la foto veramente mi ha toccato. E quindi Conte in testa in tutti i sensi, soprattutto per questo gesto.
Bene, allora Conte, Nicolò Ceccarini.
Ma Claudio Ranieri. A Claudio Ranieri, perché nei momenti difficili riesce sempre a guidare la squadra dove deve andare. Io non entro nello specifico della partita, perché poi si potrebbe stare a discutere su tante cose, sugli episodi, voglio dire, sull'agonismo. Io non entro in questo. Io resto al fatto finale che quest'uomo, all'età che ha, è ancora un grandissimo allenatore. Punto.
Daniele Garbo.
Beh, Lorenzo Pellegrini, bentornato, perché nel momento più difficile, nella giornata più difficile, nella partita più importante, ha dimostrato di essere ancora un giocatore decisivo, ha fatto un gol bellissimo e credo che abbia riconquistato i cuori dei tifosi che tante volte l'avevano fischiato, a volte giustamente, a volte ingiustamente. E quindi è il capolavoro di Ranieri anche questo, peraltro, perché io credo che lui lo sapesse già da giorni che avrebbe giocato, anche se Ranieri ha depistato tutti, facendo intendere che non sarebbe stato della partita.
Massimo Bonanni, chiudo con te questo giro sui 30 secondi iniziali, a te.
Ma guarda, io li faccio a Thiago Motta, perché credo che sia arrivato il momento per lui di tirare fuori le unghie e di iniziare a far capire di che pasta è fatto sia lui che la sua Juve, perché onestamente sta deludendo abbastanza. Aveva la possibilità di provare a vincere una Coppa, non c'è riuscito. Credo che d'ora in avanti Thiago Motta sia un pochettino più messo sotto l'occhio del ciclone.
Quindi tu dici è giunto il momento di svoltare, mi sembra di capire.
Assolutamente sì.
Allora vi posso fare, visto che mi hai dato un assist, così poi torniamo su tutti gli altri temi, però credo che, visto che noi non siamo andati, diciamo, sabato poi per analizzare quello che è successo, no, tra Milan e Juventus, mi hai dato l'assist e a questo punto vi voglio un po' chiedere, Motta non vince più, è ad alto rischio questo allenatore, ah, considerando anche il calendario che c'è adesso della Juventus, ragazzi, molto difficile, già cominciare dal prossimo impegno con l'Atalanta e poi tutti gli altri, tutti gli scontri importanti, cioè, scusatemi, il derby, poi arrivare insomma gli altri impegni. Che dite? È ad alto rischio, Stefano?
Beh, alto rischio, si è inclinato qualcosa, Marco. Io ho una grande considerazione nei confronti
l'hashtag
di questo allenatore,
ma... Motta out campeggia ormai sui social,
però,
in maniera forte.
Rischiamo di ripeterci, la Juventus è qualcosa di diverso, sta pagando anche questo infortunio mediatico in cui lui dice la vittoria non è un'ossessione, poi gli dice pure male perché con il Bologna e contro il Milan degli episodi hanno un po' caratterizzato poi l'esito finale dell'incontro, però insomma una squadra che gioca lenta, una squadra prevedibile, c'è qualcosa che non va, anche discutibili le scelte di Motta, una su tutte, per esempio la sostituzione di Vlahovic l'ho capita poco, nella semifinale con il Milan.
Ha sorpreso tutti, Stefano.
E bisogna legare poi questo discorso tecnico, squisitamente insomma legato al campo, anche con le scelte che sono state fatte in estate, che fino adesso non stanno pagando. Io non ti sto dicendo che è tutto da buttare, però i tifosi bianconeri si devono rendere conto che inizia una nuova storia, non è una bella storia fino adesso, insomma la Juventus rischia anche, voglio dire, di non qualificarsi per la prossima Champions League, deve sudare, deve faticare, deve cambiare marcia e soprattutto deve porsi, insomma secondo me con una bussola, ti devi orientare, non ci sono coordinate.
Ma sì, rischia qualcosa, Stefano?
Ma sai, la Juve rischi sempre, perché noi... cerchiamo anche di essere più moderati possibili, no? nei giudizi, nell'analisi. Allora io ho sempre sostenuto Motta, lo sostengo perché a me piace, però deve dimostrare di più, ha detto bene Massimo, cioè io non è che lo mollo, però Marco, le chiacchiere stanno a zero, cioè la classifica piange, stiamo parlando della Juventus,
sì,
poi secondo me la responsabilità è sempre societaria, di programmazione, anche di scelte negli acquisti
che non hanno funzionato,
per un motivo o per l'altro, certo, quindi certo. Io c'è tutto il girone di ritorno, c'è una stagione da giocare, quindi sono attendo, però certamente la Juve sta facendo molto poco.
Daniele Garbo, allenatore ad alto rischio?
Ma deve fare sicuramente di più, ma io non credo che Thiago Motta rischi l'esonero, altrimenti vorrebbe dire che hanno sbagliato clamorosamente la scelta dell'allenatore la scorsa estate. È un progetto a medio termine, non a lungo termine, perché la Juve non può essere a lungo termine, però io credo che le responsabilità di questo momento decisamente negativo della Juventus vadano suddivise al 60% al mercato, quindi a chi ha fatto il mercato, al 40% all'allenatore. È ridicola questa cosa che ad esempio non sia stato preso un vice Vlahovic, Milik si è rotto di nuovo, cosa aspettano ancora a prendere un centravanti? Io dico veramente una follia, oltre agli errori, gli altri errori di mercato, quindi sicuramente Thiago ha le sue colpe, ma secondo me più colpa è alla società.
Ok, quindi tu dai colpe, quindi al momento salvi ancora l'allenatore. Mi tengo un attimo, Niccolò, per ultimo, così facciamo anche un punto mercato. Vado da Massimo, tu hai un po' lanciato subito il tema, Massimo, ritieni che sia in questo momento a rischio la sua posizione? Io stavo dando un'occhiata, ragazzi, alle prossime partite, sono veramente, c'è il derby, poi Atalanta, Milan, Napoli, insomma c'è un calendario dove diciamo in campionato... tutti match molto impegnativi. Massimo non c'è, è caduto? Lo sento? Pronto Massimo, non c'è? Vado da Nick allora. Nick, vai, recuperiamo Massimo.
Ma io Motta assolutamente no, non sarà mai a rischio, perché sarebbe uno sconfessare una scelta fatta con grande ponderazione, quindi se conosco Giuntoli assolutamente no, al di là di quelli che potrebbero essere i risultati. E credo prenderanno Zirkzee alla fine.
Quindi tu dici, questo è l'obiettivo, Nick? Questo è l'obiettivo?
Io credo che loro stiano avendo dei feedback positivi dal Manchester United, quindi ho la sensazione che questo aspetto... Perché sai, su Zirkzee loro possono fare un ragionamento che io ho capito e che anche condivido. Tanto a giugno cambiano i due attaccanti. Allora loro cosa dicono? Tanto comunque sia il mio progetto è quello di cambiare, e conseguentemente se oggi posso anticipare Zirkzee lo prendo adesso, che è chiaro che lo prendi col prestito, però secondo me potresti fare un prestito con obbligo al 30 giugno o quando sarà, magari mettendoci diciamo una cifra che è consona secondo la Juventus a quello che è il valore del giocatore, che chiaramente si è un po' svalorizzato rispetto a quanto è stato pagato quest'estate. Allora loro secondo me, di fronte a un'opportunità del genere, potrebbero anche inserirci l'obbligo di riscatto e portarci avanti col lavoro. Cioè, intanto arriva Zirkzee e poi si punta dritti su Osimhen.
Prima di sentire Massimo Bonanni, Nick, ti chiedo, a livello difensivo anche lì si interverrà?
No, per forza. Ci sono 4-5 nomi che poi sono quelli che bene o male stiamo scrivendo, ribadendo un po' tutti quanti. Allora, loro hanno già preso Amcico per giugno, però la vorrebbero anticipare questo giocatore adesso, ma non gli dà la possibilità il Feyenoord, e quindi Ansko è un giocatore che comunque loro hanno già in mano per giugno, però ora gli serve qualcosa per adesso, e quindi dovranno valutare tra Tomori, tra Antonio Silva, Araujo è l'ultimo nome che è venuto fuori, e quindi loro proveranno a vedere se riescono a inserire dentro. Cioè, loro, il loro obiettivo è inserire un difensore di spessore, non uno numerico, cioè che poi si metta lì tanto per fare. Quindi chiaramente hanno bisogno anche di questo, per fare questo hanno la necessità di trovare il profilo giusto.
Abbiamo ripreso anche Massimo Bonanni, poi non so se Stefano vuoi aggiungere qualcosa anche su questa indicazione che ci ha dato Nick di Zirkzee, che è un po' di tempo che lo sta dicendo Nick qui da noi, che Zirkzee era l'obiettivo, il giocatore, eccetera. Poi...
anche la pista Osimhen.
Sì,
anche... No, ma stiamo parlando della Juve, Marco. Serve alzare anche un po' il livello degli acquisti, della sostanza, no? Della struttura della squadra. Poi vedremo, insomma, quando sarà una squadra da Juventus, Motta cosa farà. Però secondo me Motta, non sono d'accordo con Nick, insomma, sì, possiamo discutere e dobbiamo discutere.
Dobbiamo discutere, perché, voglio dire, io sono d'accordo.
Parliamo
con
anche
voi.
Delle scelte, dei cambi, di tutto, insomma, anche è un po' anche sfortunato.
Sì.
Ci sono stati errori individuali, Locatelli che fa rigore quando non lo doveva fare, di Gregorio un po'.
La deviazione pure è lì.
Beh, insomma, però... sono errori individuali, poi ne parleremo anche. Sì, Firenze ne ho visti tanti. Insomma, sì, grande sì, Napoli, sì. Però la Fiorentina.
Ci andiamo su Palladino un attimo. Anche su di lui.
Mano.
Voglio sentire Massimo. Massimo, visto che hai lanciato un po' il tema, poi è caduta la linea. Insomma, mi sembra che, di capire che in questo momento, almeno noi qui, c'è una tendenza a salvare ancora Motta, no? Nonostante, diciamo così, questo avvio non certo, diciamo, brillante.
Però, Marco, non è che lo salviamo noi. Lo salva la dirigenza.
Sì, 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 no, chiaro. Perché, io ho chiesto se era a rischio avere... secondo voi, ecco.
Possiamo avere noi delle idee diverse, giustamente, però per la Juve non è minimamente in discussione.
No, ma io sono d'accordo, cioè, al di là di quello che poi adesso un po' tutti possono dire su di lui, io in questo momento continuerei cercando di sostenere l'allenatore in tutti i modi, anche magari correggendo qualcosa che sul mercato, perché... quando inizi un percorso,
correggendo sul mercato,
Stefano,
correggendo anche lui qualcosa,
esatto,
magari qualche
anche
visione,
lui deve
eh?
Cambiare qualcosa,
e
certo.
Anche lui deve diventare un po' più cattivo agonisticamente,
esatto.
Serve un pochino qualcosa di diverso,
esatto, quindi. Cambiare un po' anche questo, voglio dire, un appunto va fatto anche a Motta, certo, ci mancherebbe, non è che possiamo santificarlo, certo,
no.
Massimo, vengo da te.
Ma allora, che Thiago Motta debba essere tra virgolette salvato, sì, ma anche aiutato, assolutamente sì, anche perché è un allenatore giovane. Io ho avuto delle perplessità, e negli ultimi periodi ce li ho molto più grandi, queste perplessità sul fatto che la Juventus non giochi in maniera spettacolare come si potesse pensare, no? Nel senso, sai, prendi Thiago Motta, a Bologna ha fatto faville, e il problema è che tu a Bologna hai fatto una stagione importantissima dove nessuno si aspettava niente. E tu sei riuscito con l'entusiasmo a creare un qualcosa di unico che comunque difficilmente può essere riproponibile. Alla Juventus tu devi vincere. Devi vincere e devi portare certezze, cosa che forse in questo momento lui non sta riuscendo a dare. E
però Massimo, questa è una squadra che può vincere. Cioè, può vincere che cosa? Ti faccio questa domanda. O è una squadra che deve costruire, che si deve costruire? Io propendo più per la seconda ipotesi, che per, cioè il deve vincere che significa? Cosa può vincere? Cosa poteva vincere la Juve quest'anno così? Cioè, voi avevate la certezza che questa pronti partenza e via con Motta,
no,
che
no,
arriva?
No, non così, però Marco, devi dare, cioè, devi costruire affinché si possa poi,
esatto,
no?
Esatto, no, no, ma io su questo
per
sono...
Per adesso no,
ecco.
È ritardo.
Ragazzi, prego, ragazzi, prego. Noi ad agosto, quando ci sentivamo, inizi di settembre, quando è partito il campionato, la certezza era che la Juventus, con tutto quello che aveva speso dopo anche l'acquisto di Pop Miners, che è stato l'ultimo acquisto, che era la ciliegina sulla torta, tutti quanti noi dicevamo che la Juve doveva assolutissimamente provare a stare attaccata all'Inter e a vincere, tutti, non ce n'era uno che
no,
ci
no, veramente qua non ha detto ora... nessuno che doveva vincere lo scudetto.
No, Massimo, no, no,
che doveva competere, sì, che doveva competere, sì, competere, sì, competere, sì.
Ma io sono d'accordo con te, qualcosina, qualcosa in più avrebbe dovuto farla.
Non certo dietro, con tutto il rispetto a Lazio e pari punti con la Fiorentina, eccetera eccetera, insomma, questo no, questo non se lo aspettava nessuno.
Nessuno si pensava che potesse avere tutte queste difficoltà che in cui magari lui si sta trovando, no? Magari all'inizio ha fatto un po' di fatica a trovare una quadra, ora credo che lui in mente una quadra ce l'abbia. Il problema è che i risultati non lo stanno aiutando, lui sta vincendo veramente poco, la Juve vince poco, è vero che perde mai, però non vince, ed è un problema, sta diventando un problema. Sicuramente arriverà in Champions, però la Juventus è una di quelle squadre che sicuramente è in costruzione, ma sta deludendo, non si può dire il contrario. La Juve sta deludendo.
Lo sapete che cosa mi è venuto in mente in questi giorni che seguivo questa, perché insomma a Motta è stato detto di tutto in questi giorni, io ho letto, insomma, soprattutto bisogna dire, insomma, l'hashtag Motta out proprio era una roba continua anche adesso. Però io pensavo una cosa, non so Daniele, Garbo, Nick, Stefano e Massimo, siete d'accordo con me? Pensavo, Klopp ci ha messo 4 anni per vincere con il Liverpool il primo titolo, 4 anni. Ferguson arriva al Manchester e non è che vince subito, anzi all'inizio lo volevano mandare via perché non si vede, poi ci hanno creduto. A me mi sembra che da noi questa non c'è proprio questa cultura e qui si fa veramente una grande fatica a costruire, diciamo, cioè mi sembra noi dobbiamo vincere per costruire, non costruire per vincere. Non so che ne pensate.
No,
però...
condivido, però siamo in Italia, così funziona, ma soprattutto quando stai parlando di Juventus.
Ma la Juve avrà la forza di difendere questo progetto?
Non lo so,
ecco,
non lo so.
Questo è importante.
Però
adesso
sai
capire.
Qual è il discorso? Dipende anche, voglio dire, da come è strutturata, cioè i posti apicali, come si suol dire. Sanno? Annusano di calcio? Questo è un altro interrogativo che magari possiamo porre, ma senza voglio dire offendere nessuno.
No, però
ci vuole anche lì un'esperienza. Cioè, tu puoi essere un fenomeno a livello manageriale, puoi essere un fenomeno a livello amministrativo, puoi essere un fenomeno a livello legale. Però te puoi imparare, e magari devi imparare ancora qualcosa per quanto riguarda il calcio.
Garbo.
Poi si può discutere il passato. Andrea Agnelli è cominciato vedendo un po' come si muovono Giraudo, Bette, Camoggi, gente che di calcio non ne masticava e come. Insomma, voglio dire, gli può di tutto. Adesso non è che voglio fare un confronto col passato, però insomma c'avevi Andrea Agnelli, c'avevi Nedved, c'avevi Paratici, Marotta. Marco, di che cosa vogliamo parlare? Parliamo di questo?
Sì,
parliamo
sì.
Anche di questo.
No, Motta, la struttura sicuramente
esatto,
era una struttura
Giunto è molto bravo, ma Giunto è il primo anno della Juventus pure lui.
Motta
il primo anno, bravo, sono d'accordo con te, quindi bisogna avere tempo. Allora, esatto. O i tifosi della Biancorina non è che si devono rassegnare, però sono d'accordo con la tua tesi. Però di contro in Italia è difficile che si possa verificare, cioè che il tifoso juventino possa avere sta pazienza illimitata. Cioè, che fa? Altri 10 pareggi giorni di ritorno, che fa? Un tifoso della Juventus che fa?
No, per carità, però... Che, non so, che Daniele, posso sentire un vostro pensiero? Cioè, se c'è, su questa cosa, su questa... Anche perché mi sono andato anche a studiare alcuni anni della Juventus, che ci sono stati anche momenti dove è stata parecchi anni senza vincere, negli anni 65 anni senza vincere, la metà degli anni 64 anni senza vincere, sono andato a vedere da 8 anni dall'86 al 95 senza vincere, e quindi è stata una storia particolare dal 2011 a quando hanno vinto 9 consecutivi, che è una storia unica nel calcio, nella Juve, cioè irripetibile, quindi non so se quello ha modificato un po' tutto, diciamo la visione, la narrazione di quello che poi deve fare la Juve, perché poi penso che quando un ciclo è così lungo a un certo punto si esaurisce, da qualche parte devi ricominciare.
Guarda, 5 secondi, io non credo che il tifoso juventino, cioè, hai fatto bene a questo, non è che si è abituato ai 9 scudetti, però non ne prende una, cioè non ne azzecca più una la Juve
negli ultimi anni,
esatto.
Negli ultimi 4 anni,
quindi il tifoso della Juventus è preoccupato per questo, secondo me.
Daniele, poi sento anche Nick e Massimo a chiudere questo discorso, dai Daniele.
Ma guarda, Stefano ha toccato un punto nodale, ed è il punto è quello della dirigenza della Juventus. L'unico uomo di calcio è Giuntoli, tutti gli altri sono manager, si occupano di economia, di finanza, di giurisprudenza, se vogliamo, Scanavino, Calvo, sta gente qui non sono gente di calcio, voglio dire. Quindi l'eventuale conferma, l'eventuale esonero di Thiago Motta, chi lo deciderebbe? Giuntoli o Scanavino? Non lo so. Siamo sicuri che queste persone, questi manager, grandi manager, nei loro campi, che non sono il calcio, ripeto, siano poi in grado di valutare se il lavoro di Thiago Motta è stato all'altezza delle aspettative oppure no, o si attaccano solo ai risultati, perché il problema è questo, cioè se loro si attaccano ai risultati allora Thiago Motta si mette in discussione, ma se uno fa un progetto a medio termine e ritiene che questo progetto si svolga nel giro nell'arco di 3 anni,
esatto, è evidente, lo devi difendere, lo devi difendere,
non puoi mandarlo via.
Esatto, Nick, è proprio questo il punto, no? Cioè se c'è convinzione in questo progetto si va avanti anche se i risultati non arrivano, punto, stop, e poi si cercherà, diciamo, la strada per correggere un po' il tutto.
Sì, ma questo penso sia il pensiero di Giuntoli, ovviamente, perché comunque c'è in gioco anche lui, no? E quindi la scelta l'ha fatta lui, la difenderà finché potrà, fino oltre ogni limite, però è chiaro che io ve l'ho sempre raccontato qual era, lo so che poi magari qualcuno pensa giustamente che uno pronti a tenti via faccia 100 metri in 9 secondi e faccia il record del mondo. Per arrivare a fare il record del mondo ci vuole un po' di allenamento, bisogna migliorarsi giorno dopo giorno e poi alla fine si diventa più forti di tutti. Cosa voglio dire con questo esempio? Che quest'anno l'obiettivo era la Champions.
Sì, sì.
Che la Juve vuole essere una squadra da scudetto, o quantomeno l'obiettivo di provare a essere una squadra da scudetto partiva dalla stagione 2025-2026. Questo è quello che io sapevo. Ed è un messaggio che io ho cercato anche di far capire, però capisco anche allo stesso tempo che si voglia oggi che la Juventus vinca lo scudetto contro una squadra, per esempio, come l'Inter, che è nettamente più forte.
No, però Nick, c'è una via di mezzo, però Nick.
No,
nessuno ha mai detto che deve vincere, avrebbe dovuto vincere lo scudetto quest'anno, però il ritardo è considerevole. Anche per quanto riguarda la corsa alla Champions League, alla qualificazione alla prossima Champions League.
Certo, però non si può neanche negare che oggi l'Inter è decisamente più forte della Juve.
Ma sai, Nick, cosa stride? Cioè, questa campagna acquisti sontuosa, che noi abbiamo salutato no, con Giubilo e Giuntoli, secondo me è molto bravo. Però poi alla fine ci sono delle contraddizioni. Cioè, voglio dire, Bangulà, Isavuna. Cioè, come se Motta avesse messo in discussione questa campagna qui. Si sembra, voglio dire, dalle scelte che fa.
Però guarda...
Quindi io ci sto capendo poco, devo dire la verità, Nick.
Guarda, ti dico una cosa, che sicuramente è una valutazione corretta la tua, però siccome Marco diceva di Palladino,
esatto,
faccio lo stesso esempio anche su Palladino, perché poi alla fine Palladino è passato, no, da una fase iniziale di difficoltà a una fase nella quale ha fatto 9 vittorie in 10 partite, e oggi che perde la partita con Napoli, ha fatto sicuramente degli errori, già si rimette in discussione. Insomma, gli allenatori hanno a volte delle sensazioni o delle percezioni che noi non abbiamo su alcuni giocatori, magari non li vedono in quel momento lì, anche se hanno un nome importante in grado di poter giocare. Cioè, ti faccio l'esempio di Palladino, perché ieri, l'altro, quando si è giocato con Napoli, c'era Gudmundsson in panchina, Colpani in panchina, Gosens in panchina e Pongracic in panchina, Colpani 4 milioni, Gosens diciamo nulla, 10 milioni, scusami, Pongracic 15 milioni e Gudmundsson 25 milioni. Ma io col Napoli non avrei rinunciato a tutti questi, sì, però sì, evidentemente lui e gli allenatori hanno a volte delle situazioni, delle percezioni diverse, però la tua analisi è giusta.
Massimo, visto che siamo quasi in chiusura, ha citato Palladino, volevo anche chiedervi una cosa, un giro veloce su Palladino, proprio che insomma anche le sue scelte, no, in questa partita con il Napoli hanno lasciato un po' di perplessità, le ha dette adesso Niccolò, e aggiungerei anche il cambio modulo.
Marco, avrei premesso che secondo me il Napoli è più forte.
No, ma su questo non ci sono dubbi, ma Nick, però... ci siamo domandati prima, per esempio anche Luca Calamai l'ha detto, perché cambi proprio contro la squadra più forte quando hai acquisito delle certezze? Per quale motivo? Vuoi fare un colpo ad effetto? Vuoi sorprendere l'avversario e poi ti sorprendi te da solo? Non lo so, chiedo, Massimo.
Ma questo purtroppo sono delle percezioni, sono solamente delle supposizioni quelle che noi possiamo fare. Quello che voleva fare Raffaele era solamente cosa sua. Sicuramente quello che pensavo inizialmente prima della partita era che se il Napoli avesse perso sarebbe stato decisamente molto più dura la botta piuttosto che una sconfitta della Fiorentina, e questa cosa la sottoscrivo, nel senso che la Fiorentina sta facendo un percorso con un nuovo allenatore molto importante e fino ad oggi ha avuto pochi passi falsi. Diciamo che si mette si fa veramente tanta fatica nel costruire e pochissimo nel distruggere tutto quello che si è fatto in precedenza. E nel calcio come nella vita è così, ma nel calcio forse ancora di più, perché si è giudicati, vedi, per uno 0-3 con una squadra che è più forte, che è stata costruita per vincere il campionato e lotterà fino alla fine, e tu hai perso e vieni rimesso in discussione, secondo me, in maniera anche abbastanza sciocca. Però le scelte sì, sicuramente hanno fatto discutere, ma purtroppo le motivazioni per il quale ha fatto queste cose le dà solo lui.
Si è un po' sgonfiata la Fiorentina, Daniele?
Ma guarda,
4 partite, 1 punto, 8 gol subiti in queste ultime certo,
possiamo dire che si è sgonfiata, ma qual era l'obiettivo della Fiorentina all'inizio stagione? Scusate, era vincere lo scudetto? No.
La Fiorentina è questa fondamentalmente, la Fiorentina esatto, quella di prima era ben oltre quello che si poteva
pensare. Io sono d'accordo su questo.
Ma è come la Lazio, lo stesso discorso della Lazio, ragazzi, non è che si è sgonfiata la Lazio, cioè queste sono squadre che stanno lottando per il posto in Champions, che era un obiettivo che a inizio stagione sembrava impossibile, quindi ci vuole un po' di equilibrio, secondo me, francamente, se no parliamo d'altro.
Stefano, per chiudere,
sì, è vero, sei d'accordo pure tu, vero, però certamente vale dire ai tifosi, no, della Fiorentina, che avevano sognato qualcosa di diverso. Qui si rischia di fare un po' il campionato dello scorso anno. Io mi ricordo che, correggimi se sbaglio Nick, ma la Fiorentina chiuse il girone d'andata quarta in classifica con 31 punti, siamo a 32, uno in più, e ha sporcato un po' questo percorso eccezionale, costruito dalle 8 vittorie consecutive.
Quest'anno un po' di cose.
Sì. Palatino si è rivisto, polemiche interne, Biraghi, poi Parisi preferito a Gosens. Parliamo un po' di tutto.
Anche
di
Bove, quello, la cosa di Bove ha scosso.
Bove ha scosso, ha squassato tutto. Però Palatino si sta perdendo un'altra volta. Questa è un po' la notizia degli ultimi uscite della Fiorentina, e questo cambio di modulo non ho capito. Gli errori, poi non, è tutta una catena, Marco, perché poi Comuzzo, Dodò perde palla,
Moreno
gioca titolare la prima, ha ragione Luca, adesso non so che cosa
sì, l'ha detto Luca,
ma può giocare titolare contro il Napoli, sì. Ma sai, contro una Tigre, Conte, Affamare, che tra l'altro ha fatto una partita sontuosa
io
Napoli,
ragazzi, ogni tanto ho la sensazione
la
che
miglior partita mai vista dal Napoli quest'anno,
cioè, fa un po' i fenomeni, lo dico con grande rispetto,
secondo me, cioè, c'è il rischio che per esempio Motta e Palatino, giocando un po', no, prima di entrare in trasmissione abbiamo detto li mettiamo dietro la lavagna,
esatto,
e mettiamo dietro la lavagna, perché abbiamo visto una parte, come dice giustamente Nick, un sempreverde Ranieri che fa le cose, diciamo, con una semplicità disarmante, gli altri vogliono stupirci, invece di stupire gli avversari vogliono stupire noi,
esatto, e poi se stupiscono
che si diano una calmata, voglio dire, cioè non è che il giocatore ti inventi chissà che cosa, ha ragione Luca, c'è una partita delicata contro un Napoli forte, e tu devi rispettare anche la superiorità della squadra e anche il momento particolare che sta vivendo la Fiorentina, che si inventa Dodò primo tempo sovrastato da Spinazzola, Dodò, oh, perché giocava a 5, a 3, sto Moreno, i meccanismi, a 2 con Mandragora, Sottil non sulla fascia, Sottil è un uomo di fascia, lo metti lì a posto.
Ti ripeto, secondo Goodmanson me ci sono delle
scelte. Ignorato. E cioè, ma di che stiamo parlando? Ha fatto poco, è male. Poco.
No, sono d'accordo.
Oltre agli errori individuali.
È
no?
Giusto sottolineare anche questo, che nonostante hanno condizionato tutte le verità che abbiamo analizzato. Va bene, mi devo fermare. Nick, per il momento ti saluto, ti ringrazio, buona settimana. Poi
ciao Nick.
Seguiremo un po' tutto il mercato con tutto Mercato Web. Grazie Nick, a presto. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco perché ritorniamo sul derby.